Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Abbiamo appena ascoltato Avucchella nell'interpretazione di Sergio Bruni, uno dei più grandi rappresentanti della canzone partenopea del secolo scorso, del Novecento. Perché Avucchella? Perché Avucchella è una canzone, l'unica canzone composta da Gabriele D'Annunzio insieme a Tosti, musicata da Tosti e scritta per scommessa da Gabriele D'Annunzio. La tradizione vuole che nel 1892 tra un caffè, una pasta, un dolcetto, insomma, al Gambrinus, il Vate d'Italia, alias Gabriele D'Annunzio, venisse invitato e quasi sfidato, no? Quasi in maniera giocosa, da un suo amico, il poeta Ferdinando Russo, a scrivere una canzone in dialetto napoletano, in realtà. Cioè Ferdinando Russo disse a D'Annunzio che lui non sarebbe stato in grado, comunque nonostante fosse il Vate d'Italia, di comporre una canzonetta in dialetto napoletano. Insomma, in poche parole si trattò di questo. D'Annunzio accettò la sfida e gettò giù, così proprio a improvvisazione, di getto, su un tovagliolo di carta C'è chi dice un tovagliolo di carta, c'è chi dice sulla, sulla carta stessa che ricopriva il tavolino di marmo, e getta giù il testo di quella che poi diventerà questa, una delle più celebri canzonette napoletane proprio del Novecento, a Vucchella. A Vucchella sarà poi spedita dallo stesso D'Annunzio a Tosti, all'amico Tosti, che ne fece, aggiungendo la sua vena musicale, che ne fece una canzone vera e propria. Ecco fatto come nasce A Vucchella, questa canzone, che poi, pensate, è stata lanciata niente meno che da Enrico Caruso. Enrico Caruso lanciò A Vucchella di D'Annunzio, ma D'Annunzio, questo D'Annunzio era anche poi, tra l'altro, un individuo estremamente fortunato, perché qualunque cosa facesse trovava subito il successo, la via del successo. Pensate, D'Annunzio scrive per scommessa A Vucchella, e A Vucchella finisce interpretata dal più grande tenore dell'epoca, e si può dire del Novecento italiano e anche mondiale, che fu niente meno che Enrico Caruso. Ecco, poi la interpretarono in pratica tutti i più grandi tenori, tutti i più grandi cantanti napoletani, compreso lo stesso Sergio Bruni, che abbiamo ascoltato in una sua interpretazione degli anni tardi, cioè un Bruni con voce un po' arrochita, un po' incupita, che a me piace particolarmente, mi piace di più che il Bruni dalla voce sottile della sua giovinezza. La cantò Luciano Pavarotti, ovviamente, Boccella la cantò alla sua maniera, e insomma si sono cimentati un po' tutti in questo che viene considerato alla fine un capolavoro della canzone napoletana. Ecco, questa era la versione di Enrico Caruso, l'originale del 1919, in un disco del 1919. Ovviamente Caruso l'aveva interpretata e cantata nei teatri molto tempo prima, però l'incisione risale al disco 78 giri, stampato nel 1919. Ma ritorniamo a parlare di D'Annunzio scrittore, D'Annunzio poeta. Allora, D'Annunzio non è soltanto poeta, ma è anche scrittore. E come poteva intitolarsi il romanzo più celebre di D'Annunzio se non Il piacere? Il piacere. La critica dice che questo romanzo è importante perché si oppone al verismo del Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga, eccetera eccetera, insomma quella tendenza naturalistico positivista che in quel periodo aveva preso piede in Italia e raccontava storie reali, insomma, di gente, di sofferenze di contadini, di agricoltori, di possidenti di terre, il lavoro duro, eccetera eccetera, insomma la vita quotidiana, intensa e dura dei lavoratori, mentre D'Annunzio si intrattiene piacevolmente in questo romanzo nel racconto di un certo Andrea Sperelli che, guarda un po', è proprio il contrario del verismo verghiano, diciamo, no? È proprio il contrario, è in realtà un ricco e aristocratico cultore dell'arte, dei piaceri della vita, cioè tutto ciò, insomma, è se stesso, in pratica è un alter ego dello stesso D'Annunzio, si racconta in terza persona, però si racconta. Incline ai piaceri della vita, ma i piaceri della vita si intendono proprio a tutto tondo, no? La vita quotidiana, le cose belle, l'arte, le belle case, insomma tutto ciò che fa della vita, tutte le cose superflue che però rendono la vita piacevole, e questo romanzo non potrebbe avere un titolo più indovinato che questo, Il piacere stesso, no? E parla naturalmente del piacere di stare insieme a delle belle donne, questa bella donna in una bella casa, in una casa ricca, è una giovane contessa, no? Che poteva essere non certo una contadina, è una contessa, si chiama Elena Muti, una vedova, guarda un po'. Guarda un po' che caso, è una vedova con la quale questo tizio che si chiama Andrea Sperelli intrattiene una relazione focosa, focosa, come poteva essere altro se non una relazione focosa quella che ci racconta Gabriele D'Annunzio, E poi ci sono questi contrasti, perché non si capisce bene, però insomma questa donna a un certo punto decide di interrompere, no, questa storia avventura con questo Sperelli, decide addirittura di andarsene via da Roma, no? E allora lo Sperelli, trovandosi poveraccio solo e abbandonato, cosa può fare se non iniziare una vita di dissoluzione e anche di depravazione? Certo, lui poveraccio ci aveva provato a innamorarsi di una donna, di una ricca aristocratica, però questa qui poi a un certo punto si è stancata, tanto vale darsi ai bordelli, insomma questa è un po' la conclusione, no? E quindi fa la conoscenza a un certo punto durante su questo suo percorso di dissolutezza, di depravazione, eccetera, eccetera, eccetera. Non voglio girare un po' troppo il coltello nella piaga. Comunque, a un certo punto compare a illuminare questo teatro così che è marcito, no? Attorno a questo Perelli, a illuminare questo teatro marcito, compare una certa Maria Ferres, che è una donna casta, certo, altrimenti questo romanzo poi avrebbe incontrato le ire della censura e non sarebbe stato possibile nemmeno in quegli anni per Gabriele D'Annunzio pubblicarlo. Quindi ci voleva la donna casta, la donna religiosa di cui il protagonista si invaghisce e cerca di arrivare alla conquista, perché insomma poi alla fine D'Annunzio vuole conquistare i suoi protagonisti di tutte le sue opere sono dei Don Giovanni che vogliono in qualche maniera arrivare alla conquista di belle donne, e ci riesce. Però nel frattempo ricompare l'altra ma guarda un po' ricompare, beh sì, un po' rido perché per forza, insomma, è chiaro, no? Ricompare l'altra, allora che fare? Bisogna tenere il piede, come si suol dire, in due scarpe, no? Perché Perelli non se la sente di troncare la relazione con la donna casta e pura, ma non se la sente neanche di non ricominciare la sua storia con quella che casta e pura non era, e quindi se le tiene entrambe, eh? Però se con Maria la strada sembra comunque essere in declino, Maria sarebbe quella casta e pura, la Muti vuole ancora riaccendere il desiderio di passione, che si riaccende intenso nel protagonista, e insomma così sta in ballo, si trova in bilico, in ballo appunto con queste due donne. Il giovane Sperelli non fa che pensare ad Elena, e sbaglia anche il nome a un certo punto, no? Confonde l'una con l'altra, no? Chiama Maria Elena e Elena Maria, c'è un po' di confusione di questo tipo, insomma, e alla fine cosa succede, cosa può accadere in realtà, come può chiudere D'Annunzio questa storia? Si chiude perché alla fine il protagonista, in questo gioco, in questo bilanciarsi, in questo giocare con queste due donne, finisce per perdere la dirittura, per smarrirsi, e quindi ora, senza farla troppo lunga, o per una ragione o per l'altra, si ritrova in pratica da solo, resta solo.
Uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno, e lo scaldavo il fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio, e se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente, e ripensavo ai primi tempi, quando ero innocente, a quando avevo nei capelli la luce rossa dei coralli, quando ambiziosa come nessuna mi specchiavo nella luna e l'obbligavo a dirmi sempre, sei bellissima, Io leggo un sasso stretto stretto e poi lo butto in fondo al mare. Sono passati buoni buoni un paio d'anni e di stagioni. Ho avuto un paio di avventure, niente di particolare, ma io uscivo a cercarti nelle strade, fra la gente. Mi sembrava di voltarmi all'improvviso e vederti nuovamente, e mi sembra di sentire ancora.
Loredana Bertè, sei bellissima, la bravissima Loredana. Il piacere è ambientato a Roma. Il protagonista del romanzo, l'abbiamo già detto, è un aristocratico, un giovane aristocratico, ed è tutto pervaso dalla convinzione che bisogna fare la propria vita come si fa un'opera d'arte. Ora, questo è importante, perché in realtà questa affermazione afferma, non fa altro che affermare, lo spirito e il carattere stesso di D'Annunzio. D'Annunzio ha concepito tutta la sua esistenza come se fosse un romanzo, il romanzo di un uomo che voleva vivere al di sopra di tutto e di tutti, fare della propria vita un qualcosa di estremamente piacevole, confortante, e si è circondato sempre di belle donne, ha sempre cercato di approfittare di ogni situazione che gli si presentasse per poter incassare quattrini e che gli consentivano poi appunto di vivere una vita particolare, particolarmente agiata. E quindi possiamo considerare Il piacere sicuramente un romanzo di carattere autobiografico. Perché ci mette la donna casta e pura? L'abbiamo già detto, perché bisogna in qualche maniera bilanciare la storia, rendere la storia un po' più addolcita dal punto di vista morale, altrimenti sarebbe stato difficile anche per Treves, che era il suo editore, convincere la censura a lasciare stampare il libro.
Oggi qui, domani là, io vado vivo così, senza freni, vado vivo così, oh, yeah. Casa qui, oh, io non ho, ma 100 case ho. Oggi qui, domani dove sarò? Hey! star con te. Oh yeah. Ma ecco che tu, ecco che mi hai preso tutta per te. E fra un po' io non respirerò più. Oh no.
Tra vari romanzi, vari scritti di quel periodo, insomma, spicca, oltre a Il piacere, L'innocente. Da qui è stato tratto un film con protagonista Giancarlo Giannini. L'innocente è la storia, una storia matrimoniale, per farla breve, è la storia di un tradimento. Siamo sempre in un ambiente aristocratico. Il protagonista dell'innocente si chiama Tullio Ermil. Lui naturalmente, personaggio da anziano, tradisce ripetutamente la moglie Giuliana, che ormai da 3 anni è diventata per lui solo come una sorella, no? Non prova più nessuna attrattiva, nulla nei confronti di questa povera moglie. Questa povera moglie a un certo punto, vedendosi così trascurata dal marito, si invaghisce di un certo Filippo Arborio, no? E rimane incinta e Tullio se ne accorge, capisce che questo figlio non è suo, anche perché aveva già sospettato la moglie di tradirlo, e quindi nasce tra i due un conflitto. A questo punto Tullio sceglie così la via della bontà, del perdono, ma non gli è facile, perché è posseduto da questo feroce odio che si trasferisce dalla moglie fedifraga, tanto perché lui era invece stato un marito non fedifrago, appunto, dalla moglie fedifraga, si trasferisce sul nascituro, sull'innocente. E chi ne farà le spese di tutta questa storia tra un marito donnaiolo e Don Giovanni e una moglie poveraccia che per solitudine si dà un altro e rimane incinta, chi ne farà le spese alla fine è l'innocente, cioè il nascituro. Purtroppo verrà assassinato la sera del 24 dicembre, cioè proprio la vigilia, cioè la sera di Natale, insomma, e viene assassinato con la silenziosa complicità di Giuliana. Cioè praticamente questi due si disfano di questo figlio poveraccio che non aveva nessuna colpa, se ne disfano lasciandolo morire di freddo, in poche parole, perché il delitto viene compiuto esponendo il bambino all'aria gelida dell'inverno, siamo a Natale. E quindi questo romanzo si chiude con la morte dell'innocente e senza prospettare per gli assassini alcuna ipotesi di riscatto. Non so quale realtà attribuire, quale significato morale o di carattere etico o di qualche tipo a questa storia, che poi viene giudicata naturalmente dalla critica, essendo un romanzo di D'Annunzio, di grande lucidità intellettuale, cioè qui si fanno tante lodi per un brutto romanzo e anche sotto un certo punto di vista immorale, perché si giustifica il compimento di un atto terribile come l'uccisione di un bambino, di un innocente, parandosi dietro a delle ipotesi di qualsivoglia natura intellettuale.
Sì, d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora, hai voglia di far centro quella sera. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, col lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura. Poi dici cose giuste al tempo giusto e pensi il gioco è fatto, è tutto a posto. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. La notte d'amore per sistemare casa un pomeriggio, sul letto le lenzuola color grigio, funziona tutto come un orologio. La prima sera devi dimostrare che al mondo solo tu sai far l'amore. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Sì, d'accordo, il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera, inventi feste, inviti gente in casa, così non pensi, almeno fai qualcosa. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Ma noia, 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 maledetta noia.
Stupenda questa noia di Franco Califano. Tra l'altro mi attrae molto la copertina di questo disco, perché ritrae lui con un bambino bellissimo e fa pensare all'innocente sacrificato da due schifosi egoisti che non erano stati capaci di costruire un bel nulla, ma che hanno sacrificato una vita umana, la vita di un bambino, per la loro scelleratezza, per la loro insipienza, per la loro miseria umana. L'annunzio si profumava, cari amici ascoltatori, certo si profumava, perché il profumo in qualche modo, se lo sanno tutti, è un po' afrodisiaco. Poi a seconda dei profumi che noi usiamo risultiamo più gradevoli, più piacevoli, più abbordabili, più appetibili all'altro sesso. D'Annunzio si profumava, ma non solo si profumava, ma D'Annunzio inventò, pensate, fra le altre cose inventò una serie di profumi che tutt'oggi sono reperibili in profumeria. I profumi di D'Annunzio sono pubblicizzati a tutt'oggi da grandi manifesti con l'effigie di D'Annunzio che pubblicizza i suoi profumi. Non solo, ma D'Annunzio dette il nome a una delle più grandi catene di grandi magazzini che tutt'oggi esistono nella nostra nazione e all'estero, La Rinascente. Allora La Rinascente è una invenzione d'Annunziana. I primi grandi magazzini, quelli che poi hanno dato origine ai moderni anche supermercati, ipermercati, grandi costruzioni dove si entra dentro e si trova tutto, tutto. Mi manca un laccio della scarpa, lo trovo, voglio uno stereo, voglio un paio di calze, di mutande, di scarpe, un profumo, un dopobarba, tutto. Ecco, La Rinascente, che è stato uno dei primi gruppi milanesi, ma insomma italiani, all'inizio di vestiario, di produzione di abiti fatti in serie, perché non ci dimentichiamo che all'epoca di D'Annunzio c'erano i sarti, che poi questi sarti sono andati avanti per un bel po', no? Io me li ricordo ancora nella mia infanzia. Il vestito della mia prima comunione fu fatto da un sarto. Eravamo nel 1900, più o meno, ora pare di ricordare, 1961, e un sarto produsse con le sue mani il vestitino della mia prima comunione. Gli abiti eleganti fino a quando? Agli anni 60, 70, forse i primi anni 80, erano ancora confezionati dai sarti. Esistono ancora i sarti? Sì, probabilmente sì, per qualche riccone, strariccone, che si vuole far confezionare gli abiti proprio cuciti dettagliatamente sul proprio fisico, sul proprio corpo. Magari ci sono ancora i sarti di lusso per i ricconi, però in genere i vestiti oggi li compriamo appunto al supermercato o in qualche grande magazzino.
Leggendo certi giornali femminili, verrebbe da pensare che alla donna interessino poco i problemi più grandi. Trasformare la scuola, abolire il razzismo, proporre nuove leggi, mantenere la pace. Comunque per fortuna esiste l'uomo che si preoccupa. Mi dovete scusare, mi scappa da ridere. Comunque l'uomo è certo, si preoccupa molto. Leggendo certi giornali femminili, verrebbe da pensare che alla donna interessi soltanto il problema del cuore. Trovare un giorno o l'altro il proprio grande amore, magari con lo sguardo di quel famoso attore. Comunque per fortuna esiste l'uomo che è più positivo. Chissà, chissà perché a sto punto mi scappa da ridere. Comunque l'uomo è certo molto più positivo. Leggendo certi giornali femminili, verrebbe da pensare che la donna si interessi ben poco dei problemi più grandi. La sua prima esigenza sembra una vita comoda, magari un po' di lusso per essere invidiata. Comunque per fortuna esiste l'uomo che è meno egoista. Mi dovete scusare, ma devo proprio ridere. Forse questa canzone io non la so cantare.
Giornali femminili, Luigi Tenco, grande Luigi Tenco. Giornali femminili, canzone satirica che mi pare calzi abbastanza nel discorso che abbiamo fatto finora sulla vita, sul modo di intendere l'esistenza di Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio cercava di tutto sommato fare di se stesso un prodotto di grande consumo, in modo che da questo grande consumo che veniva fatto della sua immagine lui ne potesse ricavare una vita splendidamente agiata e di piacere, di piaceri in genere. Ora non abbiamo il tempo perché dobbiamo affrontare ancora parecchie situazioni e parecchie storie inerenti alla vita di, del Vate d'Italia, Gabriele D'Annunzio. Dobbiamo ancora immergerci nella sua drammaturgia collegata, connessa in qualche misura, anzi in grossa misura, con la vita di Eleonora Duse, che forse fu l'unica donna, mi pare di averlo già detto, che lo amò sinceramente, della quale lui in qualche modo, non voglio dire completamente, ma diciamo in modo abbastanza consistente si servì, perché la Duse era un'attrice importantissima. Aveva una importantissima compagnia di teatro che girava l'Italia, faceva tournée ovunque, in tutto il mondo. E chiaramente D'Annunzio, che aveva questa grossa capacità di improvvisare nella scrittura, di scrivere su misura le cose, le opere, come fece per la canzone A Vucchella, che è un piccolo esempio, solo un piccolo esempio della sua genialità, perché la sua genialità è stata veramente questa, il sapersi improvvisare tutto. Soldato, patriota a tutto tondo, completamente dedito alla patria, lo era veramente o era soltanto una etichetta pubblicitaria che lui voleva diffondere sulla propria persona per poter poi vendere meglio i suoi libri, per poter poi tramite il suo editore Treves diffondere in maniera più facile le sue opere poetiche. E anche il teatro, in qualche modo, si servì, il teatro d'Annunziano si servì della grande attrice Renora Duse, che diffuse alcune delle opere più importanti, La fiaccola sotto il moggio e altre opere d'Annunziane, approfittando proprio della sua fama, della fama di lei, di questa grande attrice, che poteva proporre a livello anche mondiale le opere d'Annunziane, e questo consentì ad Annunzio di guadagnare un bel po' di quattrini.
Quando ero piccolo non stavo mica bene, ero anche magrolino, avevo qualche allucinazione. E quando andavo a cena nel tinello con il tavolo di noce, ci sedevamo tutti e facevamo il segno della croce. Dopo un po' che li guardavo, mi si trasformavano. I gesti preparati, degli attori, attori consumati che dicono la battuta e ascoltano l'effetto. E io ero lì, come una comparsa, vivevo la commedia, anzi no, la farsa. E chissà perché, durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone.
Sono tutti dei porci, più sono grassi, più sono lerci, più sono lerci e più c'hanno i milioni, i borghesi sono tutti.
Quando ero piccolo non stavo mica bene, ero anche molto magro, avevo sempre qualche allucinazione. E quando andavo a scuola mi ricordo di quel vecchio professore, bravissima persona, che parlava in latino ore e ore. Dopo un po' che lo guardavo mi si trasformava. Sì, la bocca si chiudeva stretta, lo sguardo si bloccava, il colore scompariva. Fermo, immobile, di pietra, sì, tutto di pietra. E io vedevo già il suo busto davanti ad una aiuola con su scritto Professor Malipiero, una vita per la scuola. E chissà perché, anche durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone.
Più sono grassi, più sono lerci, più sono lerci e più c'hanno i milioni, i borghesi son tutti.
Adesso che son grande ringrazio il Signore, mi è passato ogni disturbo senza bisogno neanche del dottore. Non sono più ammalato, non capisco cosa mi abbia fatto bene. Sono anche un po' ingrassato, non ho più avuto neanche un'allucinazione. Mio figlio mi preoccupa un po'. È così magro. E poi ha sempre delle strane allucinazioni. Ogni tanto viene lì, mi guarda e canta.
Ecco, cari amici e ascoltatori, siamo in chiusura. Anche oggi il tempo a nostra disposizione se n'è volato. Io vi do appuntamento alla prossima trasmissione. Parleremo ancora di Gabriele D'Annunzio, perché dobbiamo ancora parlare del teatro, appunto, di Gabriele D'Annunzio, del suo rapporto con Eleonora Duse. Dobbiamo parlare del Vittoriale, dove D'Annunzio finì la sua vita, terminò la sua esistenza da nababbo di questo Vittoriale, questo impero, io non so come definirlo, una cosa da non credere. Solo D'Annunzio è riuscito comunque nella storia di questo paese ad avere una casa, ma non chiamiamola casa, ad avere una dimora così a livello di nababbo, di sceicco, di grandissimo miliardario a livello stratosferico. Il Vittoriale è tutt'oggi visitabile, ora tra l'altro ricorre il 160° anno dalla nascita di Gabriele D'Annunzio. Quindi si può visitare appunto gratuitamente il Vittoriale, e per quanti volessero vivere questa esperienza, perché comunque è un'esperienza, il Vittoriale è un mondo di kitsch, cioè tutte le cose più brutte ma più ricche che si potevano intercettare a livello mondiale, Gabriele D'Annunzio ha portate al Vittoriale. Il Vittoriale è l'esempio di quanto ci sia di più brutto dal punto di vista estetico e di cattivo gusto, ma è un patrimonio storico, è uno dei più grandi musei italiani, è un patrimonio storico, e forse per chi se lo può permettere vale la pena di fare questa esperienza e di vederlo. C'è persino mezza nave che lui si fece portare, pensate, e che Mussolini alla fine accettò di consegnargli, ma ne parleremo la prossima puntata. Un caro saluto a tutti da Sandro Alba.
Avete ascoltato Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba.